Laser.
Un'attitudine veramente nuova e importante per chi debba considerare una struttura organizzativa potrà provenire quando questa, anziché un rigido organismo a funzioni e divisioni nettamente delimitate, venga pensata come un organismo biologico. In un organismo biologico si può riscontrare l'esistenza autonoma e insieme il coordinamento di un complesso di sistemi ossei, muscolari, linfatici, circolatori, glandolari, nervosi, ciascuno dei quali è nettamente definito per necessità di studio, ma in cui accrescimento, differenziazione, interdipendenza, coordinamento, automatismo, reattività sono soggetti alle leggi e ai rapporti più complicati e in gran parte ancora sconosciuti.
Un organismo biologico formato da sistemi coordinati e interdipendenti per conciliare la modernità più complessa e articolata con la salvaguardia della dignità e della qualità della vita dell'uomo. È la visione dell'industria di Adriano Olivetti, nato a Ivrea in Piemonte nel 1901 e morto a Aigle nel Canton Vaud nel 1960. Una visione che lo guida in tutto il suo percorso imprenditoriale, da quando ha poche decine di dipendenti a quando ne ha 70.000. E che fa scrivere a Italo Calvino nel suo diario americano. Adriano Olivetti è uno dei pochi fenomeni italiani che gli americani possono capire e apprezzare, dando loro un'idea dell'altra Italia che essi ignorano completamente. Un'Italia democratica, moderna, civile, che ha saputo lasciarsi alle spalle le macerie del fascismo e della Seconda Guerra Mondiale, ed è lontana anche dai cliché letterari e cinematografici di quella che Gesualdo Bufalino definirà la glaciazione neorealista. Un'Italia industrializzata, che vede nelle fabbriche dei pilastri su cui fondare una società più giusta. Chiediamo a Paolo Bricco, inviato speciale del Sole 24 Ore, esperto di storia economica e autore del saggio Adriano Olivetti, un italiano del Novecento, edito da Rizzoli, di spiegarci in che modo le fabbriche di Olivetti a metà del secolo scorso perseguono questo obiettivo.
Creano nuove linee di prodotti e allo stesso tempo utilizzano l'essere umano all'interno di questo meccanismo non per schiacciarlo, ma per fare sì che egli viva meglio e che egli contribuisca con la propria qualità, la qualità del proprio lavoro e della propria esistenza e dei propri valori intellettuali alla ricerca del profitto. Paradossalmente Adriano Olivetti teorizza in molti suoi scritti che l'industria non ha come primo obiettivo il profitto, ma la qualità paradossale della sua unione tra umanesimo e fabbrica è proprio questa, è quella che in realtà egli riesce a ottenere il profitto non piegando, ma modellando e valorizzando gli esseri umani all'interno della organizzazione di fabbrica. Prendiamo due punti estremi: gli operai che all'interno della fabbrica riescono a diventare dirigenti, ad esempio il mitico Natale Capellaro, che è stato uno dei geni dell'industria meccanica ed era figlio del ciabattino del centro storico di Ivrea ed è un genio ed è direttore tecnico della fabbrica, oppure dall'altra parte i raffinati intellettuali come Ferrarotti, come Giovanni Giudici, come Paolo Volponi, decine di loro che operano all'interno della fabbrica e lavorano nella fabbrica, nei servizi sociali, nelle relazioni interne, nel design, nella pubblicità, nella comunicazione. Ecco, questo è il segreto di Adriano Olivetti e della sua visione di impresa e di mondo.
Ma com'è in quegli anni lavorare per Olivetti?
Beh, lavorare per Olivetti è innanzitutto pagante e appagante. Basti pensare che l'operaio della Olivetti guadagna il 40% in più. Questo è il dato che io ricostruisco nel mio libro rispetto alla media degli operai metalmeccanici italiani. E dall'altra parte, invece, per quanto concerne ad esempio gli intellettuali, tantissimi desiderano lavorare in Olivetti. E c'è questa famosa battuta di Carlo Emilio Gadda che dice agli intellettuali italiani che vogliono la coscienza inquieta e lo stipendio della Olivetti. per dire che perfino per Gadda, che non ha mai avuto rapporti strutturati con Adriano Olivetti e con l'Olivetti, il trattamento economico ricevuto all'Olivetti era munifico. E quindi questo è un punto. Ma perché è possibile questo? È possibile per due ragioni. Prima di tutto perché Adriano Olivetti ha un'idea sviluppista, si direbbe con un'orrenda parola oggi, della fabbrica. Lui non crede che occorra pagare poco le persone, che questa idea folle che c'è dagli anni 90 in avanti in Italia, e allo stesso tempo non crede che si possa fare efficienza aziendale mandando via, licenziando le persone. Lui non licenzierà mai nessuno, e questo non è mito poietica, non è mitologia, ma è un dato storico concreto. E dall'altra parte, contestualmente, Adriano Olivetti crede fermamente che sia possibile, attraverso un processo di arricchimento culturale, intellettuale, professionale e anche poi di miglioramento del benessere dell'individuo, si possa migliorare la società, migliorare il mondo, e quindi in qualche maniera per tutta la vita lui ha in testa questo modello.
Un modello che il giovanissimo Olivetti non riscontra nella fabbrica del padre.
Nel lontano agosto 1914, avevo allora 13 anni, mio padre mi mandò a lavorare in fabbrica. Imparai così ben presto a conoscere e odiare il lavoro in serie. Una tortura per lo spirito, che stava imprigionato per delle ore che non finivano mai, nel nero e nel buio di una vecchia officina. Per molti anni non rimisi piede nella fabbrica paterna.
L'esperienza della fabbrica paterna condiziona il pensiero di Olivetti, portandolo a realizzare un modello diverso da quello dell'altra grande industria piemontese, la Fiat. Quanto diverso, Paolo Bricco?
Il modello Olivetti è antitetico rispetto al modello Fiat. Il modello Fiat è un modello basato sul fordismo e sul taylorismo più duro e puro. Adriano Olivetti invece è ossessionato per tutta la vita dalla fabbrica, ma dalla fabbrica nel senso industriale e fordista del termine, perché lui sa, e lo impara fin dai primi mesi di lavoro in fabbrica, quando dopo la laurea papà Camillo lo manda a lavorare per 4 mesi in azienda, proprio in linea, sa che quella cosa lì è una dimensione terribile. Si sarebbe poi detto con un altro linguaggio di alienazione. Ecco, io non utilizzo il termine alienazione, non lo utilizza neanche Adriano Olivetti, ma nel mio libro io ricorro a una figura e ricorro alle pagine di Louis-Fernand Céline del Viaggio al termine della notte, in cui viene descritta la catena di montaggio delle fabbriche di Detroit, quindi il cuore del fordismo, del taylorismo americano e internazionale, e dunque anche europeo e italiano, in cui gli uomini vengono definiti scimmie. Ecco, Adriano Olivetti è ossessionato per tutta la vita dall'evitare che gli uomini siano, si sentano, vengano trattati, divengano, muoiano da scimmie. Il modello Fiat è completamente diverso, è un modello che si pone anche molte questioni razionali, di organizzazione del lavoro. Il fordismo non è lo schiavismo, questo deve essere ben chiaro. L'industria del Novecento non è un fenomeno, come dire, criminogeno, tutt'altro, ma è un fenomeno che tende a schiacciare l'uomo. La serialità, la ripetitività del lavoro in linea è qualcosa di appunto alienante, si sarebbe detto dopo. Ecco, tutta la componente emotivo, politica, spirituale, mi viene anche da dire però economica di lungo periodo, di Adriano Olivetti, che sa benissimo che quella roba lì non può reggere, ecco, in Fiat assolutamente non è considerato, non è attecchito. La Fiat è un modello in cui il fordismo e il taylorismo vengono perfettamente assorbiti dalla cultura e dall'egemonia e della verticalità sabauda. Quindi a Torino, che è città di corte, città militare, tutto ciò che arriva da Detroit viene perfettamente assorbito perché è omogeneo e non c'è bisogno di criticarlo, di renderlo critico, di ripensarlo. Questo può anche non accadere.
Torino è anche la città in cui vive la famiglia Levi, di cui il giovane Adriano Olivetti è un ospite frequente. Ce lo racconta Natalia Ginsburg in Lessico familiare.
Le nostre cene di solito consistevano in una minestrina di Liebig, molto cara a mia madre e che la Natalina faceva sempre troppo brodosa, e in una frittata. Gli amici di Gino, dunque, dividevano con noi queste cene, sempre identiche. Poi ascoltavano intorno alla tavola le storie e le canzoni di mia madre. Fra questi amici ce n'era uno che si chiamava Adriano Olivetti. E io ricordo la prima volta che entrò in casa nostra vestito da soldato, perché faceva a quel tempo il servizio militare. Anche Gino faceva allora il servizio militare ed erano lui e Adriano nella stessa camerata. Adriano aveva allora la barba, una barba incolta e ricciuta di un colore fulvo. Aveva lunghi capelli biondo fulvi che s'arricciolavano sulla nuca ed era grasso e pallido. La divisa militare gli cadeva male sulle spalle, che erano grasse e tonde, e non ho mai visto una persona in panni grigio-verdi e con la pistola alla cintola più goffa e meno marziale di lui. Aveva un'aria molto malinconica, forse perché non gli piaceva niente fare il soldato. Era timido e silenzioso, ma quando parlava, parlava allora a lungo e a voce bassissima e diceva cose confuse ed oscure, fissando il vuoto coi piccoli occhi celesti che erano insieme freddi e sognanti. Adriano, allora, sembrava l'incarnazione di quello che mio padre usava definire un impiastro. E tuttavia, mio padre non disse mai di lui che era un impiastro, né un salame né un negro. Non pronunciò mai al suo indirizzo nessuna di queste parole. Mi domando perché. E penso che forse mio padre aveva una maggiore penetrazione psicologica di quanto noi sospettassimo e intravide nelle spoglie di quel ragazzo impacciato l'immagine dell'uomo che Adriano doveva diventare più tardi.
Un uomo dalle idee filosofiche, non solo imprenditoriali, molto chiare. Ce le spiega Paolo Bricco.
Considera il mondo da un punto di vista sincretistico. Lui è un ingegnere che è stato portato agli studi scientifici dalla cultura positivista del padre, Camillo, anche lui ingegnere, il quale lo costringe, lo iscrive all'istituto tecnico, alle superiori, e quindi il suo grande dispiacere sarà quello di Adriano di non avere mai studiato il latino, il greco e la filosofia e la storia. E quindi, partendo da quel punto di vista, ha un'attitudine combinatoria, è un sincretista, lo è anche dal punto di vista dello spiritualismo, della religione. A un certo punto aderisce al cristianesimo, ha una forte radice ebraica, è attratto, come giustamente dicevi tu, anche dall'occultismo, è attratto dai Qing, è attratto dagli oroscopi, e proprio in virtù di questa personalità molteplice, viene da dire anche nella sua naività variopinta, costruisce, avendo lui un'attitudine demiurgica, un mondo di impresa, in particolare un mondo aziendale, in cui tutti questi elementi poi convergono. Per cui, ad esempio, lui chiede alle persone che devono essere assunte, con cui fa lui colloquio personalmente, e chiede di avere la firma in maniera tale da poterla far analizzare da dei grafologi. Oppure domanda qual è il segno zodiacale e qual è l'ascendente anche. E quindi compie delle scelte anche che ci sembrano oggi irrazionali e allora tanto più sembravano irragionevoli in quel mondo. Ecco, ma proprio questa sua anomalia, anche queste sue stramberie, queste sue difficoltà a essere catalogati dentro a meccanismi razionali, ricordiamolo, Adriano Olivetti sostanzialmente non credeva nella storia, in qualche maniera rendono comprensibile come e perché abbia costruito un modello che in qualche maniera rappresenta, per la sua eccezionalità, quasi un errore della storia. Un errore, mi viene da dire, benefico, positivo, affascinante, suggestivo, ma rispetto agli standard, un errore della storia.
Per tutta la vita Olivetti pensa a come cambiare la società, l'economia, la cultura, ma sempre al di fuori della prevalenza storica del momento. Non crede nella società liberale e non crede in quella comunista. Crede in una società organizzata dal basso, nella comunità, che vede come un adattamento al contesto italiano del cantone svizzero, una realtà che ha modo di conoscere durante l'esilio a Cianfer, in Engadina, tra il febbraio del 1944 e l'aprile del 1945. Olivetti quindi vive da imprenditore ma anche da organizzatore culturale e politico. Fonda il movimento di comunità investendomi tantissimi soldi, perché il demone della politica è sempre più forte, e infine lo trasforma in un partito con cui partecipa alle elezioni nazionali del 1958. Un fallimento enorme. conquista un solo seggio, il suo, nonostante 10 anni di preparazione e tante risorse impiegate, tra le altre iniziative, anche per realizzare delle riviste. Nel libro L'azienda Olivetti e la cultura tra responsabilità e creatività, edito da Donzelli, la storica Cristina Cornero ha ricostruito la ricchezza del patrimonio culturale prodotto da Olivetti e dalla Olivetti nelle riviste aziendali, conservate dall'Associazione Archivi Olivetti di Ivrea. Chiediamo a Cristina Cornero di spiegarci le ragioni e gli obiettivi di questa attività editoriale.
Punti fondamentali di questa vicenda sono sostanzialmente due: dare importanza alla cultura, non solo alla cultura nella fabbrica e la cultura di fabbrica, ma diffondere un pensiero di bellezza, comunque un pensiero, una filosofia di bellezza e abbinata al senso anche di libertà che soprattutto Adriano Olivetti attribuiva appunto al concetto di cultura. L'altro aspetto fondamentale di questa storia è l'importanza che si dà al tema dell'informazione. L'informazione che non è solo informazione legata alla vita interna aziendale, alla storia dei dipendenti, da quando entrano in azienda fino a quando vanno in pensione, ma è proprio un discorso legato sempre alla cultura, al fatto di crescere intellettualmente, far crescere intellettualmente i propri dipendenti, offrendo loro non solo i servizi sociali, ma occasioni culturali come concerti, conferenze, mostre d'arte, invitando tra l'altro appunto intellettuali e artisti e architetti importanti.
Tra le pubblicazioni aziendali destinate in prevalenza alla clientela e al pubblico esterno ricordiamo GO, acronimo di Giornale Olivetti, trimestrale pubblicato tra il 1973 e il 1980. Cristina Cornero.
GO è importante perché? Perché GO è una rivista d'avanguardia, è una rivista che si occupa di temi fondamentali che ritroviamo nella nostra contemporaneità. Si occupa del rapporto informatica e società, cioè cerca di capire, di diffondere il concetto di informatica non solo come scienza, ma come strumento per modernizzare la società e il paese. Tratta argomenti come la protezione dei dati, della privacy, dell'istruzione, addirittura affronta argomenti scottanti come l'ambiente. Ambiente che proprio negli anni 70 è un tema che inizia a emergere proprio per le difficoltà che già si capivano dovute alla produzione, all'inquinamento. E GO percepisce i temi della modernità, della contemporaneità da allora, però li trasmette, cerca di dare una visione del futuro, di quello che potrà essere la società grazie a questo connubio tra informatica, scienza, tecnica e appunto le scienze sociali.
E nei suoi progetti editoriali, oltre che nell'organigramma aziendale, Adriano Olivetti coinvolge gli intellettuali. Un tema che Giuseppe Lupo, docente di letteratura italiana all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Brescia, ha affrontato nel libro La letteratura al tempo di Adriano Olivetti, pubblicato dalle Edizioni di Comunità. Giuseppe Lupo, perché Olivetti recluta intellettuali nelle pubblicazioni e nell'azienda?
Se ci chiediamo perché Olivetti andasse a pescare nel mondo intellettuale, poeti, scrittori, filosofi, architetti, pittori, artisti, la risposta ce la dà lui stesso. Glielo chiesero: come mai ti circondi di intellettuali? E lui rispose: se io devo risolvere un problema tecnico, chiedo a un ingegnere, cioè a un tecnico. Se devo invece capire il mondo come sarà fra 20-30 anni, e tra parentesi, un imprenditore dovrebbe conoscere il mondo come sarà in un futuro medio, io devo interpellare i poeti, perché loro mi potranno dire come sarà quel mondo. Ecco, questa è la spiegazione probabilmente più originale, più fantasiosa, ma che dice tutto della capacità di Olivetti di guardare in avanti, di programmare, di progettare e di osservare un territorio prima ancora che la storia costruisca, disegni, definisca questo territorio, cioè andare oltre il puro dato della cronaca.
Tra questi intellettuali è interessante il caso di Paolo Volponi, che della Olivetti è stato il direttore del personale. Ascoltiamo un brano tratto da Memoriale, una delle sue opere più conosciute.
Debbo dire che lavorare a quell'ora, entrare nella fabbrica misteriosa, lucente, pur senza rompere il buio, come un pezzo di stella caduto, girare nel vuoto dei reparti con l'impressione di camminare nel sonno di tutti quelli che nel giorno erano stati in quei posti, toccarne gli attrezzi o spostarne le sedie, proprio con l'impressione di entrare nel loro sonno, a casa loro, nelle loro teste, come un mago, e vivere nel silenzio, in un silenzio assurdo, in quella matrice di rumore, e vedere ferme quelle macchine e tutti i nastri trasportatori. Era bello e affascinante, con lo stesso stupore. Entravo nella chiesa del collegio di notte, dopo il riposo, portando vasi di fiori e di erbe per preparare il sepolcro del Giovedì Santo.
Giuseppe Lupo, perché Olivetti ha assunto Volponi?
Volponi è stato in Olivetti molti anni. Volponi, diciamolo, era una persona che dal punto di vista politico non poteva andare d'accordo con un imprenditore, perché era un intellettuale marxista, perché era un intellettuale assai corrosivo nei confronti del sistema capitalista. Ma è innamorato di Olivetti, cioè crede nell'utopia olivettiana, crede in Olivetti come imprenditore. Gli dedica un libro che sarà Le mosche del capitale, uscirà molti anni dopo Memoriale, e questo libro lo dedica ad Olivetti, maestro dell'industria mondiale. Così recita la dedica. Quindi grande stima nei confronti di questo imprenditore e del suo modello aziendale. Volponi in azienda non si occupa dell'azienda stessa, ma si occupa dei servizi sociali, cioè è il responsabile di tutto quel settore che ha a che fare con la presenza umana nell'ambito aziendale. Quindi è quello che ha a che fare con i casi, con le situazioni, con i rapporti di forza o di debolezza nei confronti. E da questa esperienza esce fuori Memoriale, che è il romanzo di un alienato, di un ex contadino che diventa operaio, che crede di trovare nella fabbrica la sua realizzazione, dunque la sua felicità, e che invece si accorge che la fabbrica non fa che ammalarlo, farlo diventare matto. Questo libro è il grande libro del travagliato passaggio della civiltà della terra che muore, civiltà contadina che muore, della civiltà delle macchine che si affaccia, che viene salutata con entusiasmo, che viene abbracciata con tutta la buona volontà e che poi si rivela essere a suo modo un fallimento.
In conclusione domandiamo a Paolo Bricco che cosa sia rimasto dei sogni e delle intuizioni di Adriano Olivetti.
Adriano Olivetti ha fatto molte cose che ancora oggi sono visionarie, ma io ne vorrei ricordare due, perché sono molto significative, soprattutto se paragonate all'attualità. Il tema dei bambini e delle donne. Ecco, Adriano Olivetti fin dagli anni 40 dava la possibilità ai figli, ai bambini neonati degli operai, di avere la precedenza rispetto ai figli degli impiegati e dei dirigenti. Se all'asilo nido aziendale c'erano posti limitati, passavano prima i figli degli operai e poi i figli dei dirigenti. Questa cosa io la trovo estremamente poetica. L'altra cosa è sul tema, ad esempio, sempre dei bambini e delle bambine. La maternità. Noi sappiamo bene quanto la questione della maternità sia annosa e complessa nelle società contemporanee, in particolare in Italia, in Europa e negli Stati Uniti. Ebbene, in un periodo storico in cui la mamma doveva rientrare al 31esimo giorno dopo il parto, in qualunque impresa italiana, in qualunque azienda italiana, pena la perdita del posto di lavoro, Adriano Olivetti, alla Olivetti, dava la possibilità alle mamme di stare a casa fino al compimento del nono mese di vita del bambino, pagando lo stipendio pieno, il 100%. Ecco, credo che questo sia una delle eredità maggiori, la possibilità di capire che cosa è buono e giusto, è utile anche profittevole, e farlo.